Bene, buon pomeriggio Maracanã, eccoci qua come sempre con voi Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
Eccoci la torri d'estate che già è cominciata con questo caldo che ci attanaglia, ma noi siamo qui sempre presenti con tutta la squadra. Allora vado a dare di nuovo il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, ben trovati.
Si aggiunge a noi Paolo Ghisoni. Ciao Paolo.
Ciao Ghiso.
Ciao, buon pomeriggio
ciao, ciao ragazzi. Allora vi faccio qualche domanda spot, poi ritorniamo un attimo sull'Under 21 e colgo anche l'occasione per ritornarci con Paolo e Daniele, no? Per fare un altro commento ulteriore all'Under di ieri sera. Però prima voglio fare qualche domanda di mercato così al volo per sentire un po' il vostro pensiero. Intanto comincio con in casa Lazio. C'è un'ipotesi avanzata di questo scambio e voglio sentire che cosa ne pensate. Via Nuno Tavares, dentro Emerson, giocatore che sa riconosce, sarebbe migliorativa oppure no? Meglio tenere Tavares? Stefano Impalomeni?
Meglio prendere Emerson.
Sì.
Per un semplice motivo, con Nuno Tavares devi fare un lavoro, insomma, fase difensiva, eliminare quei rigori, soprattutto che fa quando devi impostare i sombreri, le cose, i tunnel. A volte sembra che si dissoci da quello che è, diciamo, l'ortodossia di un certo tipo di pensare, no? Perché a qualsiasi livello ce lo devi avere, non puoi fare cose, errori così grossolani. È un giocatore fortissimo, a me piace moltissimo, io te l'avevo segnalato Tavares, ti ricordi lo scorso anno, ti avevo detto potrebbe essere una sorpresa, lo è stata. Per almeno, diciamo così, girone di ritorno, poi ha avuto contrattempi fisici e si è glissato un pochino e ha manifestato anche questa cosa che non si era vista all'inizio, perché la Lazio andava, no? Invece poi la fase difensiva è stata un disastro.
Sì.
Emerson, vai sul sicuro. Lo conosce, e poi lui già sa come si fa, ha giocato con la Roma, ha giocato nel campionato italiano, lo conosce bene, e poi mi sembra, diciamo, più armonico nelle due fasi, più completo.
Quindi vai per questa opzione.
Ha un ottimo piede, quindi anzi... Ma
ci guadagnerebbe buon anni.
Ma è sicuramente un ragazzo che conosce, il giocatore che conosce, che può secondo me dargli più sicurezza ad un giocatore che al di là dell'aspetto tecnico a livello fisico dà troppe incertezze, troppe insicurezze. E tra l'altro secondo me noi venerdì ci siamo parlati e io ho detto Nuno Tavares è uno dei primi che seca, vi ricordate che ve l'ho detto?
Sì, l'avevi detto subito.
Questa cosa non mi scandalizza, insomma. Nuno Tavares ha fatto, credo, una partenza stratosferica, poi ha avuto grosse problematiche fisiche, secondo me non è per nulla il giocatore giusto per Sarri. Fermo restando che Emerson Palmieri è comunque un giocatore offensivo.
Lo ritieni però più adatto a Sarri, mi sembra di capire, no?
Ma forse perché già ci ha lavorato. Quindi Sarri sa che comunque deve ricostruire, deve ripartire. Okay. A quel punto riparte da un giocatore che già conosce e già il giocatore sa quello che l'allenatore gli chiede.
Daniele Garbo.
Tavares è spettacolare quando attacca, ovviamente non prendere. E Emerson garantisce sicuramente più equilibrio, conosce il calcio italiano, conosce Sarri. Nel cambio secondo me ci guadagna la Lazio.
Ci guadagnerebbe la Lazio, Ghisoni?
Ah, premesso che tutto quello che è stato detto è esaustivo, non potrei aggiungere null'altro di più intelligente e dettagliato. Mi consentite di salire sull'Aventino e di non parlare più di giocatori stranieri fino a quando non sistemiamo un po' le cose in casa nostra, visto che così, a parte la... ribadisco quello che hanno detto sia Daniele che Massimo e anche Stefano e non ho niente da aggiungere di meglio. Al di là di tutto c'ho questa, concedetemi questa posizione, perché continuo a vedere nonostante tutto uno sfacelo totale. Riportiamo in Italia Emerson Palmieri, per l'amor di Dio, giocatore magari fortissimo, ma sono un po' scottato ancora da Emerson Royal per parlare di Emerson. E quindi...
Vabbè, però questo l'abbiamo visto, il contributo di Emerson Palmieri l'abbiamo visto, insomma, mi sembra
anche
un giocatore...
l'altro l'abbiamo visto,
sì, sono d'accordo, sì. Però questo mi sembra un altro giocatore, ecco, insomma, un certo contributo l'aveva dato, no? Quindi era soltanto per capire quale poteva essere quello più congeniale a Sarri. Invece un'altra cosa ve la voglio chiedere, che riguarda un altro giocatore che però questa volta è dalla parte opposta del Tevere, che ho letto Stefano Ndicka può sistemare un po' i conti, la sua eventuale cessione, una sorta di salvaconti. Però stiamo parlando, c'è un contatto con il Real Madrid, ma per il Real Madrid 40 milioni sono troppi, che è quello che sta chiedendo praticamente la Roma. O al di là della cifra, ma farebbe bene la Roma a fare uscire un giocatore di questo calibro?
Ma non è che farebbe bene, Marco, devi vorrei dire, la Roma ha questa questione del fair play, sì. Quindi deve vendere, insomma, deve fare un po' il conto della serva, no? Per intenderci, per usare un termine un po' terra terra, e vedere un attimo cosa poi può accadere in entrata. Ndicka potrebbe essere il sacrificato di turno.
Perderebbe tanto però in difesa la Roma?
È cresciuto molto, è diventato molto bravo. Sì. Però il calcio va avanti anche senza
Ndicka. Si può rimpiazzare.
Cioè, voglio dire, quando era l'epoca Skriniar, ti ricordi che doveva andare al Parì?
Sì, sì. Si poteva giocare a pallone.
Ma si parlava soltanto a Milano, sponda Inter. No,
non si poteva giocare,
si poteva giocare a calcio senza Skriniar, ti ricordi?
Come no?
Quindi la stessa cosa per Ndicka. Certo, l'Inter è molto più forte, cioè molto più solida, molto più sicura, no? Mm-hmm. Nei reparti, individualità. Ndicka è cresciuto molto, però c'è un fattore che secondo me potrebbe renderlo sacrificabile. C'è la Coppa d'Africa, lui l'ha vinta con la Costa d'Avorio, potrebbe andare fino in fondo, si tratta di un mese e mezzo, da dicembre e gennaio.
Che perdi questo giocatore?
Quindi voglio dire, se c'è una possibilità... Tra l'altro è venuto a parametro, l'ha preso a parametro zero, quindi sì, faresti una plusvalenza in ogni caso. E visto che non ti è
valutabile,
uscito Angeligno, adesso dovrebbe Teo Hernandez ritornato alla ribalta, no?
Sì, sì, abbiamo Inzaghi, sentito prima. Sì, sì.
E quindi la Roma deve trovare dei soldi, deve fare cassa, e Ndicka potrebbe essere il certificato di turno.
Sacrificio giusto, Garbo?
Ma guarda, la Roma deve, per fare un po' di mercato...
La Roma deve, scusami...
Per fare un po' di mercato deve prima vendere. Sono molti i calciatori che hanno mercato della Roma, voglio dire. Io occhio croce ne vedo 2-3, però il terzo, che è Svilar, secondo me la Roma se lo tiene. I due che potrebbe vendere sono Ndicka o Koné, non ne vedo altri. Quindi credo sia un sacrificio inevitabile. Se Gasperini vuol prendere un po' di giocatori adatti al suo tipo di gioco, credo che dobbiamo rassegnarci a vedere partire Ndicka o Koné.
Meglio Ndicka, però, mi sembra di capire.
Meglio Ndicka, perché il suo è un ruolo che è più facilmente, diciamo così, rimpiazzabile, ecco. Mentre Koné, in mezzo a centrocampo, insomma, ha dimostrato di essere un giocatore molto importante, quindi credo che Ndicka sia il più indicato, scusate, giro di parole, per la cessione.
Perderebbe molto Massimo Bonanni?
Guarda, Ndicka secondo me è uno dei difensori più importanti della Serie A, un giocatore che mi ha dato delle grandissime garanzie. Giocatore forte, tra lui, se mi dovessero fare una domanda, chi preferiresti sacrificare tra lui e Svilar, se sta la vita lui? Perché penso che rimpiazzare un portiere importante ce ne vuole. Svilar ad oggi è uno dei migliori portieri della Serie A, con grandissimi margini di miglioramento. E Ndicka potrebbe essere un giocatore che ti fai sacrifichi per cercare dentro 1-2 giocatori funzionali al lavoro che vuole fare Gasperini, però io non lo darei mai via, insomma.
Paolo Ghisoni.
Ma non era passato anche di lì Huijsen, o sbaglio?
Se no, l'ha preso Real Madrid.
Sì, no, ma dico, alla Roma. Non si poteva fare questo ragionamento a Roma con Huijsen, no? Cioè, riscattarlo
era
e poi dopo...
Era in prestito.
Sì, ma fa un ragionamento con la Juve di no, ma prendiamo noi a 10, poi so quanto potesse valere, visto che giustamente parliamo di plusvalenze. Se arrivava ai 40, che se adesso eventualmente qualcuno ci casca, ti danno per Ndicka. Ma era solo una curiosità: qual era la possibilità per la Juve per la Roma, per prendersi Huijsen e adesso fa cassa come potrebbe fare con Ndicka?
Ma guarda, io so che Huijsen è stato alla fine ceduto per una cifra intorno ai 20, cos'è, 15-20?
Ma dove?
50 Real, milioni. Adesso. Prima l'operazione giunto l'ha mandato via, no? Nella prima
sì,
uscita.
L'ha mandato per pochi milioni di euro
all'epoca. Sì,
no, ma infatti, non ci ha creduto nessuno.
Non ci hanno creduto. Ragazzi.
Certo, sì. Io chiedevo proprio quello. Non era il caso di crederci magari come Roma.
Sì, certo. Io sono d'accordo con te. Sai, le valutazioni poi... non è, cioè, chi fa questo dovrebbe farle bene, poi se le sbagliano io sono d'accordo con te, Huijsen è più forte, però è andato. Sì, era una valutazione che all'epoca
avanti, no? Stiamo parlando quelli che potrebbero eventualmente surrogare in vita, giustamente uno dei più forti. È passato davanti
20 al Bormund, è andato poi dal Bormund, è andato a Real Madrid. Questo è stato il passaggio corretto, proprio per sintetizzare.
E la Juve prenderà 5-6 milioni sulla rivendita,
sì,
credo.
Quindi, questo è stato un po' il passaggio che ha fatto il giocatore. Va bene, ci sono degli audio al volo, li prendiamo e poi andiamo a un altro argomento. Vai,
ciao. Civo da Varese, come va?
Bene, un po' che allora, non ti sentivo.
Vorrei sottoporvi un
quesito,
una discussione sull'Under 21 e sul calcio italiano
così,
giovanile.
Così ci introduci l'argomento. Vedi?
Ieri è una partita importante, abbiamo visto com'è andata. Hanno giocato dall'inizio Fabian, poi è entrato a Casadei. Baldanzi ha fatto tutto il tempo la panchina e Fazzini ha giocato pochissimo. Per farvi capire, praticamente i giocatori fisici di inserimento hanno giocato di più di quelli qualitativi. Io non sto dicendo che Fazzini e Baldanzi siano più forti, però fa capire un po' il momento da anni del nostro calcio che predilige il fisico alla qualità. Cosa ne pensate?
Allora, intanto una precisazione: Baldanzi veniva da un infortunio,
sì,
quindi non ha giocato
da 6 giorni, non si è allenato, quindi
questo lo escludiamo, no? Lo escludiamo da questa situazione. Poi c'è il quesito calcio fisico tecnico, no?
Sì.
C'è questo quesito che ti pone che ci pone l'ascoltatore, così lo giro a voi, no?
Ho capito, però voglio dire una considerazione di Civo molto interessante, che però è il calcio di oggi.
C'è poco da fare, tu dici.
Poco da fare, anche se poi in questa Under 21 meravigliosa abbiamo visto che davanti con Gnonto e Coleoscio abbiamo messo in difficoltà una squadra che sulla carta ci doveva massacrare, no?
Sì.
La Germania, prima della gara, non dovevamo giocare contro la Germania.
Ambrosino ha fatto un gol.
Ambrosino ha fatto un gol strepitoso, e quindi questo significa, l'abbiamo sempre detto e sottolineato, come Nunziata abbia creato negli anni, non l'altro ieri, un gruppo straordinario, perché sono tutti i giocatori che sono cresciuti con lui. Credere in Coleoscio, credere in Pirola, credere in Zanotti, credere in
Ghilardi, ha costruito, tu dici,
il portiere De Planche, straordinario, e crederci. E questo è una bella lezione ci ha dato ieri l'Under 21. C'era Gattuso in tribuna,
no,
insieme a Buffon, e avrà detto porca miseria, si lavora così, com'è che non riusciamo ad avere questo spirito, no, di squadra. Ti devo dire la verità e chiudo: non ho visto sti fenomeni,
no,
ma non ho visto
squadra.
Ma ho visto una grande fame, una grande voglia, un grande gruppo, una squadra eccezionale con dei ragazzi. Anche mi ha commosso veramente vedere Pirola alla fine della partita commuoversi, perché abbiamo dato tutto con umiltà incredibile. E noi che parliamo sempre di questi qui, di questi mezzi fenomeni, anche noi ha ragione chi sono, cioè ci dobbiamo rendere conto, dobbiamo parlare di quello che vi arriva, che è una mezza pippa, invece di magari esaltare anche il comportamento. Cioè, hai visto Coleoscio ieri a sorpresa sostituito, andato a cercare Nunziata, a salutarlo.
Bravo.
E...
Bravo.
Cioè, ma basta con questi fenomeni, che noi dobbiamo parlare sempre di questi cialtroni, no? Scusa, non faccio nomi, però.
No, ma io sono d'accordo, non mi sfondi una porta aperta, quindi figurati.
Complimenti all'Under 21. E poi ho visto anche sui social, sono scatenati, Gravina, e collegano il fallimento. L'Under 21, complimenti, un altro fallimento, un altro capolavoro. Ma avete visto la partita? Ma l'avete vista o no la partita?
Hai ragione, Stefano.
Cioè, 120 minuti.
Non mettiamo tutto sempre nel
calderone.
Potevano diventare
leggenda, 9 contro 11, portare il discorso ai rigori.
Paolo, vengo da te, dai.
Sì, facciamo una premessa. Vero, Nunziata, però, al nostro amico Alberto Bollini ha vinto un europeo con un gol di Coleoscio in finale del Portogallo,
sì,
facendo un mezzo miracolo. E c'erano i Caiode, c'era tutto il gruppo che poi, per una carambola anche meritocratica, mi viene da dire finalmente, perché in nazionale fino adesso c'è solo un allenatore che ha dimostrato di non essere un allenatore, eppure lo spostano come fosse il nuovo Mourinho. In questi incastri, fortunatamente Nunziata in maniera meritocratica è arrivata a ereditare comunque la generazione di calciatori che ha portato avanti anche con grande professionalità e un ottimo percorso Bollini. Poi, come ha detto Nunziata, c'è un terzo aspetto, che in Bundesliga, a quanto pare, non lo so, non ho controllato il minutaggio, ma è una cosa che succedeva anche in altre competizioni europee, questi giocano quasi tutti in Bundesliga. Noi abbiamo Ghilardi titolare in Serie A, gli altri saluti e baci, cioè tutti gli altri sono, tra l'altro, qualcuno, Zanotti estero.
Pirola però ha vinto lo scudetto Olympiacos e la Coppa di Grecia.
Sì, no, non ti sto dicendo, ormai il giochino, Stefano, è questo,
sì,
campionato
sì,
italiano
sì,
non okay. è performante, cosa facciamo? Li mandiamo fuori.
Zanotti a Lugano, certo.
Ma sì, ma poi se guardi sotto nelle nazionali, vero. Da Dortmund, Bayern Monaco, cioè le squadre tedesche hanno saccheggiato un po' i vivai italiani, ma gli va bene così, perché una volta si gridava scandalo, no? Ci portano via i giocatori. Adesso lo vedi che questa levata di scudi non c'è più, perché se ci tolgono anche quelli che fanno esperienza all'estero in campionati nettamente più performanti rispetto ai nostri, cioè Ignacio Piá, che era l'Atalanta, non è rimasto a fare l'Under 23, è andato nel Borussia Dortmund dove ha già fatto l'esordio in prima squadra, tanto per farti capire che poi è italo-brasiliano, ma è comunque un giocatore di prospettiva molto forte. E questo giochino, pensa se togliamo anche questa possibilità alle nazionali under e alla nazionale maggiore di fare questo genere di esperienza con una sorta di, come ti dicevo, no? Presidente, giustamente qualcuno, ma li cresciamo noi e ce li portano via a zero. A parte che non è così, c'è la training compensation, quindi qualche soldino buono lo prendi. Però questo è il momento e secondo me arriveremo ancora ad avere il tappo come al solito. Under 21, grandissima prestazione di squadra, come hai detto tu, così come il mondiale Under 20, perché abbiamo perso la finale.
Sì.
Però poi di quelli lì io i titolari continuo a non vederli in Serie A. E ritorniamo al solito discorso.
Solito discorso, Daniele Garbo. Fanno bene lì, poi dopo si perdono.
Il discorso è sempre quello, cioè se non si crede nei giovani in Italia non possiamo pensare di essere male forte nei prossimi anni. Questo è il discorso. Ieri la strada è stata indicata. Non abbiamo dei fenomeni, abbiamo dei buoni giocatori, ma hanno bisogno di giocare. Non giocano, lì giocano in Bundesliga, da lì non giocano. La Spagna ha lasciato a casa tre giocatori con cui avrebbe vinto l'Europa a mani basse e sono il signor Yamal, Pedri e Nico Willis. È stata eliminata perché giocano in Nazionale A. Da noi purtroppo questo non succede perché i nostri giocatori fanno fatica a trovare posto anche in Serie B, non solo in Serie A. È sempre stato così. Nel 2013 l'Italia disputò l'ultima finale Under 21 in Israele, mi ricordo. Io
semifinale.
No, finale.
2013?
Finale con la Spagna. 4-2, 2013, 4-2. E in quella Spagna giocavano giocatori che erano titolari in Liga e in Champions League. Faccio due nomi. Morata e Thiago Alcantara, per dirne due, ma ce ne sono. C'era De Gea in porta, per dirne
vero,
una.
Vero, adesso ecco. Me la ricordo.
Noi avevamo giocatori che facevano fatica.
E l'ultimo titolo nel 2004 con Gentile, giusto?
Con Gentile a Bochum, esatto. 2004 finale contro la Serbia, esatto.
Incredibile.
Buonanni, ci sono i giovani, non c'è il coraggio? E questa è un po' la sintesi.
Guarda, lo abbiamo detto, credo che l'ho detto proprio io settimana scorsa, credo lunedì. Se tu fai un rapporto con le altre nazionali, gli Under 21 non portano nessuno e noi in Under 21 portiamo ragazzi più grandi, esatto, che però non giocano nelle proprie società. Purtroppo, ripeto, noi dobbiamo fare una grossissima riflessione. Dicono di cambiare tanto le riforme dei campionati. L'unica cosa che si può fare è mettere l'obbligo almeno il 70% dei giocatori italiani, se vogliamo provare a fare qualcosa di meglio, di crescere. Poi non vincerà a livello europeo, è pazienza, però almeno provi a rifondare tutto quello che è il calcio italiano, perché c'è bisogno di giovani che inizino a calcare presto i palcoscenici della Serie A, della Serie B. Non gioca nessuno,
certo.
Non gioca nessuno. E quindi
Massimo,
si va più
posso aggiungere una cosa? E gli allenatori ne vogliamo parlare? Spesso che arriva uno di 29 anni al Parma, che a parte che sa 6 lingue, ha già fatto 3 esperienze e deve essere per forza spagnolo, ma tu lo sai che in Italia il patentino UEFA Pro lo prendi solo se hai 32 anni? Deciso. Questo è come il vaccino, che se non avevi 50 anni devi pigliare la multa perché eri pericoloso. Chi è che ha deciso che un allenatore è bravo solo dopo i 32 anni? Uno che è lì da quanti anni? Che ne ha 84. Ma la vogliamo finire? E dobbiamo dire le cose come stanno.
Fai nomi e cognomi, però non parlare sempre per codice.
Ma chi è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori?
Amico tuo.
Quanti anni ha? Ragazzi, dai.
Non lo so.
a un certo punto andiamo al parco con i nipotini, andiamo a guardare
non essere cattivo, insomma, se sta lì vuol dire
cattivo, ma non è cattivo, però insomma il buon senso ha ragione.
Comincio ad avere un'età nella quale,
ma non è, non è offendere nessuno, dai. Sì.
No, il giornalista lo viene a fare qualcun altro che ha idee migliori e più fresche delle mie. È un ricambio generazionale normale. Solo nel calcio italiano non c'è questa cosa, ragazzi. Dai, allenatori, non siate.
Nel nostro settore non mi sembra che ci sia tutto questo ricambio, nel nostro settore.
Insomma. Lascia stare, lascia stare. E allora,
tu dici che ci sono dei tromboni inestinguibili?
Lasciamo stare.
Non mollano la presa. Ormai però, sai, è un'attività diversa. Però, dai, però quello che dice Paolo.
Voglio sentire Massimo.
Sì, è una sorta di pensatoio. Là fa la differenza, fa la lucidità. Ci sono dei rincoglioni da 40 anni e dei lucidissimi a 80 anni. La nostra è un'altra attività. Però quello che dice Paolo.
È condivisibile,
cioè ci sta, è una specie di totem, di poster che sta lì e che poi ci fa anche la morale su come ci dobbiamo comportare.
Bene, okay.
Pensando insomma poi alla fine, no?
A me interessa, a me interessa che un allenatore giovane, chiaramente, o un coordinatore giovane, in Spagna quanti anni ha il presidente della federazione, ragazzi? Cioè, guardiamo anche queste cose.
Bene. Cioè, che volevi chiedere a Bonanni, che devo andare in chiusura?
Massimo, lui ha comunque fatto il corso, credo, e abbia anche provato ad allenare.
Massimo è molto bravo.
Sì, no, allena, mi sa, allena.
E quindi
allena, però meriterebbe di
è normale Bonanni
una chance
rispondi.
Diversa Bonanni, perché è molto bravo.
Purtroppo credo che nel mondo del calcio abbia poca fiducia nei giovani, non si provi a modificare realmente le cose, si dicono tante volte dobbiamo modificare, ma poi alla fine non modifichiamo mai. E poi io credo che sia tutto legato ai risultati. Non si può avere una programmazione perché tu inizi a programmare. Guarda, vi faccio un esempio stupido, poi voi mi direte vabbè, però quella la Roma prende De Rossi, dopo gli fa 3 anni di contratto, quindi programmazione, dopo 3 mesi a casa. Ma quante volte abbiamo visto negli ultimi anni si inizia un percorso e poi dopo non si programma? Un esempio, Gattuso, gli fa il contratto di un anno per la nazionale, un anno, è che è una programmazione, un anno non è una programmazione,
ma c'è il mondiale da conseguire, chiaro Bonanni. Se non si va al mondiale, qui vanno via, vedete che dopo finalmente
sicuro, anche per raggiungere degli obiettivi, dei traguardi, perché se no andiamo tutti con la bicicletta, andiamo al mare a fare una passeggiata, insomma.
Allora vi saluto, così c'è Daniele, così lo salutiamo. Daniele Garbo, Daniele, siccome noi adesso stiamo andando nell'argomento Juve, queste due partite ti fanno pensare a che cosa, rapidamente, Daniele?
Partite della Juve?
Queste due vittorie al mondiale per club. 9 gol in 2 partite, uno subito. Guarda, Ildiz sugli scudi.
Mi confesso squadra che non ho guardato le partite, ho visto i gol bellissimi, soprattutto il secondo, se non sbaglio, di Ildiz.
Quindi cosa è?
No, dove c'ha dei giocatori giovani su cui puntare, intorno ai quali costruire. Quindi penso che se fanno un mercato intelligente la Juve possa tornare a essere una squadra che può
per lo scudetto. Ma che succede oggi? Sto telefono va e viene. Vabbè, salutiamo Daniele, abbiamo capito il concetto, ma l'ho perso nuovamente.
Ciao
Daniele, un abbraccio. Bonanni c'è? Non c'è? Ghisoni al volo.
Sulla Juve?
Dai,
parliamo prossimi turni.
Prossimi turni. Aspettiamo ancora qualche altra partita.
Condivido.
Perfetto.
Condivido.
Io e Stefano tra poco ci addentriamo sul discorso. Bonanni chiude, lo salutiamo qua. Finita questa parte, siamo arrivati al break, caro Stefano. Dai, ripartiamo perché ci sono Orlando e Michelangelo Rampulla. Tra l'altro,
Ghiso rimane?
No, Ghiso lo salutiamo. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
A presto.
Ciao ragazzi.
Ciao.
A tra poco.
Buona domenica.
Anche a te.